la figura del cardinal Martini.
È una domanda a cui rispondo con molto piacere. Allora permettetemi di leggervi alcuni fogli che restano come una testimonianza di stima immensa e di amore grandissimo per il mio padre spirituale. Tra i messaggi più preziosi che il cardinale Martini ci ha lasciato, possiamo senz'altro considerare l'amore per il popolo di Israele. Egli ce lo ha insegnato sia con la parola sia con l'esempio. La sua testimonianza poggia su basi scritturistiche e teologiche chiare e sicure. Spontaneo è il riferimento a Romani 9:11, dove Paolo, al contrario di quanto possa apparire a una impressione immediata e superficiale, non conduce un discorso contrario al popolo di Israele, ma testimonia da una parte i suoi sentimenti di traboccante passione, di amore e di dolore, ed esprime dall'altra la sua visione teologico-storica di piena valorizzazione e completo riacquisto del popolo di Dio, che è anche il suo popolo. Ora, il cardinale Martini ha convintamente insistito su alcuni punti dottrinali che ci sono ormai profondamente stampati nella mente e nel cuore. Il primo punto da cui discendono tutti gli altri è il seguente: il popolo di Israele è il popolo dalle promesse divine mai revocate. Cito Romani 11:29, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Da ciò logicamente deriva la ormai chiara falsità della dottrina cosiddetta della sostituzione, secondo la quale la Chiesa, nuovo popolo di Dio, avrebbe sostituito Israele, precedente popolo di Dio. Nessuna sostituzione e soprattutto nessuna possibilità di sostituzione. Noi cristiani diciamo con convinzione, però con umiltà, che la Chiesa è il popolo di Dio o è il nuovo popolo di Dio, ma rifiutiamo con pari convinzione di ritenere che il popolo di Israele non sia più il popolo di Dio. Il popolo di Israele era un tempo, è attualmente e sarà sempre il popolo di Dio. Se le cose stanno così, possiamo affermare che esistono due popoli di Dio. E al contempo possiamo chiederci come correttamente intendere la relazione tra i due popoli. Ce lo indica ancora Paolo: il popolo di Israele è l'ulivo buono, è la radice santa su cui è stato innestato l'olivo selvatico, e cioè appunto il nuovo popolo di Dio. Notiamo però con attenzione, notiamo veramente con attenzione, che quanto fin qui affermato lo affermiamo noi cristiani, e però non possiamo pretendere che sia ugualmente accettato anche dal popolo di Israele, o che sia accettato così semplicemente anche dal popolo di Israele. Tuttavia noi cristiani lo presentiamo a loro con umiltà e chiediamo a loro di comprenderci e di accettarci. Confidando in questa comprensione, è ora importante che i due popoli di Dio possano essere amici, possano conoscersi e amarsi, rispettarsi e accogliersi nella loro diversità, valorizzando comunque gli elementi comuni. Immediatamente illogico e inaccettabile appare ogni desiderio, o peggio, ogni tentativo di convertire gli ebrei alla fede cristiana. possano in definitiva i due popoli di Dio camminare insieme, fianco a fianco, o anche forse mano nella mano, verso un omega finale che per gli ebrei è il ritorno del Messia e per noi il ritorno di Gesù. Saranno l'unica persona? Qualcuno lo ha pensato, qualcuno lo ha detto. Tutto questo, e ancora di più, e certamente meglio, ci ha insegnato il Cardinale Martini, aprendoci la mente e il cuore verso i fratelli maggiori, verso i fratelli ebrei. Sta di fatto che dai tempi di Martini le relazioni tra cristiani ed ebrei sono enormemente fiorite, in modo particolare a Milano. Non possiamo dimenticare la benedizione reciproca che il rabbino Laras e il cardinale Martini, da tempo grandi amici, si sono reciprocamente data qualche giorno prima della morte del cardinale. La preghiera della comunità ebraica sotto i portici della curia il giorno dei suoi funerali, ma ancora prima, tra i tanti episodi di fratellanza, possiamo ricordare le varie volte in cui i cristiani di Milano sono stati invitati a pregare nella sinagoga centrale. Mi ricordo che una volta eravamo circa 1000. E in questo ultimo tempo si è verificato un miracolo. Proprio per onorare la memoria di Martini, con la piantagione di una selva in Terra Santa, attuando un'idea del rabbino Laras, un'apposita delegazione di circa 100 persone ha compiuto un pellegrinaggio in Israele. Era il giugno del 2013. Il miracolo a cui accennavo è consistito in questo. Forse per la prima volta, almeno nei tempi moderni, il pellegrinaggio era composto da ebrei insieme a cristiani, da rappresentanti dei due popoli. Hanno viaggiato insieme e hanno pregato insieme. Hanno viaggiato insieme e ricordo che sui due pullman a nostra disposizione a Gerusalemme era scritto cartello ebrei e cristiani viaggiano insieme. E soprattutto i rappresentanti dei due popoli hanno pregato insieme. Un giorno al muro del pianto, con la recita e a volte con il canto, prima in ebraico, poi in italiano, dei salmi chiamati della salita, dell'ascensione, e un venerdì sera in sinagoga per celebrare l'apertura dello Shabbat. Io credo che questo viaggio, questo pellegrinaggio, sia stato un momento storico. Io credo che se rabbino Laras ha avuto l'intuizione e ha promosso questo avvenimento, se Martini fosse stato presente avrebbe enormemente gioito. Fatto storico proprio per questa vicinanza, il tenersi mano nella mano, andare insieme, pregare insieme, è stato qualcosa di assolutamente simbolico, estremamente eloquente. Qualche volta io dico a Vittorio, quello della voce di prima, dico: vedi, io e te siamo come due rappresentanti dei due popoli, ci vogliamo talmente bene, andiamo, ci teniamo per mano. Ma sai, Vittorio mi telefona qualche volta, dice: domani incomincia la Quaresima, buona Quaresima. Cosa fuori di testa. Io non ho mai fatto una cosa del genere. Domani è l'inizio dello Yom Kippur, buona celebrazione. Io non l'ho mai fatto, lui lo fa nei miei confronti. Quindi è nata una tale amicizia, una tale, diciamo, unità spirituale che avvengono queste cose. È un simbolo, è un seme preziosissimo di quello che un giorno sarà molto più a livello di popolo, ecco, di comunità. Grazie.
andiamo da una testimonianza all'altra. Il cardinal Martini per Rav Laras.
Beh, avevo iniziato a dire che io lo conobbi nell'80, 1980, e nel mese di gennaio, quando io entrai in carica come rabbino capo di Milano e lui come arcivescovo di Milano. E ricordo che andai a trovarlo subito e quando seppe che io ero stato prima di venire a Milano a Livorno mi chiese subito, e il mio amico Ablondi l'ha conosciuto, altro che, Ablondi aveva un grande cuore. E poi ho continuato a vederlo anche quando mi ero già trasferito a Milano e voleva partecipare a tutti gli incontri anche quando era in difficoltà per la malattia. Bene, quando ci conoscemmo con Maldini il dialogo non è che fosse in auge, fosse in grande effervescenza. Però le persone che avrebbero poi dato una spinta adesso erano consapevoli che bisognava fare qualcosa, rilanciare. E mi ricordo che lui, di fronte ad alcune mie considerazioni, come dire, per esempio, il dialogo è una cosa molto bella, ma è molto difficile. Per questi motivi che dicevo prima e che lui condivideva, e lui mi rispondeva sempre: sì, certo, bisogna avere pazienza. Ma pazienza vuol dire non abbandonare questo, bisogna insistere. La pazienza dei forti, bisogna insistere perché ne vale la pena. E amava molto Israele. E lui è stato un periodo molto lungo in Israele, quando io andavo tutti gli anni, un'estate andai a trovarlo, già stava non troppo bene, e allora quando io arrivai lì ci sedemmo e lui si avvicinò a me e con fare un po' misterioso mi disse: lo sai che mi sono comprato la tomba? E lì la cosa detta così mi lasciò, e purtroppo non poté riposare in terra di Israele, perché di lì a poco si ammalò gravemente, fu necessario ritornare in Italia, ricoverarsi alla Louisiana. E quindi continuammo qui a frequentarci, ma già prima, quando stava bene, era il suo pensiero, uno dei suoi pensieri dominanti, quello dell'incontro, del dialogo, Teshuvah, via Sambuco e altre tante incontri, manifestazioni, che sono altrettante testimonianze di questa desiderio di viaggiare insieme per recuperare il tempo perduto. E sicuramente per lui e per me a un certo punto della storia i due popoli si sono persi di vista, si sono distaccati, iniziando un percorso parallelo, e questo è l'indirizzo della storia sacra. E quindi questi due tracciati paralleli tenderanno poi a riconvergere, a ricongiungersi quando Dio vorrà. E quindi sia lui che io eravamo assolutamente convinti, però dicevamo che bisogna nel frattempo tenere i contatti, perché se ci perdiamo di vista e non sappiamo più dove siamo, sarà molto difficile. E lui in questo discorso del dialogo voleva coinvolgere anche una componente importante della società civile. Quindi non è soltanto un discorso da sinagoga e da parrocchia, bisogna coinvolgere le persone, anche gli intellettuali. E infatti, vi ricordate, ricorderete la cattedra dei non credenti. Mi ricordo che poi lui si fece anche aiutare da Paolo De Benedetti e da altre persone, e quello fu un momento di coinvolgimento e di allargamento del fronte del dialogo. E quindi da allora diede una mano anche a alcuni esponenti del mondo accademico, ecco, perché lui riteneva di allargare il discorso. E fu un uomo anche molto presente sul piano della socialità. Erano i tempi dei grandi scioperi delle fabbriche, tensione, terrorismo. Lui visitò spesso le carceri, quindi era un uomo molto molto attivo e veramente io credo che abbiamo fatto insieme un percorso molto arricchente, molto interessante, e possiamo dire così immodestamente che abbiamo un po' rilanciato il dialogo, perché il dialogo altrove languiva. E comunque ci vuole pazienza e ci vuole del tempo, ma l'importante è non lasciarlo fermare. Anche se si muove impercettibilmente, e va bene, se si ferma sono dolori. E come mi ricordo, tanti anni fa stavo tornando da Gerusalemme in taxi a Lod, all'aeroporto, di sera, e dall'alto si vedeva giù in pianura un serpentone luminoso, che erano tutte le macchine. E allora io dissi all'autista: ma siamo fritti così? Dice: no, vedi, l'importante è che ci si muova. Se il serpentone si muove, si va avanti, se si ferma, siamo perduti. Ecco, e credo che anche così si possa applicare anche al nostro dialogo. Bisogna che non si fermi, ma io credo che non si sia mai fermato. Bisogna anche cercare di far innamorare le persone al dialogo, facendo loro capire che assolvono una funzione importante della loro vita religiosa, recuperare ciò che è stato perduto per strada e andare oltre. E io credo che sia una cosa importante. E posso ricordare che Martini fu colpito da una malattia che progressivamente gli impediva di parlare, e l'ultima volta che lo vidi a Gallarate, all'Ambrosianeum, e non riusciva a parlare, oppure parlava in un modo che solo il suo assistente meraviglioso, straordinario, padre Damiano Modena, capiva e traduceva. Comunque non rinunciava a parlare, era verso la fine. Mi ricordo che quel pomeriggio, quando andai lì, c'era con me anche Borgonovo, volle venire anche Borgonovo, poi c'era Vittorio. E non aveva rinunciato a parlare, a intrattenere. Mi ricordo che parlammo di qualche cosa di filosofia contemporanea. Quindi io apprezzai questo perché capì come fosse un uomo che non aveva rinunciato a vivere. Aveva gli occhi sempre così presenti, così vivi. E a un certo punto padre Damiano mi fa un cenno, perché lo vedeva molto provato, molto stanco, e allora io mi alzai, lo abbracciai e mi venne spontaneamente di mettergli la mano sulla testa e dargli la benedizione sacerdotale. E al che lui fece altrettanto subito dopo. Fu un momento non preparato, non studiato, che ebbe su quei presenti, su di me, un grande effetto emozionale. E poi di lì a poco si spense. E io pensai alla tomba che aveva acquistato e che aveva dovuto restituire. E allora mi venne in mente di far venire della terra di Israele, di fargliela mettere nella tomba. E in fondo è quello che si fa con buona parte dei defunti ebrei, per sottolineare questo collegamento con la terra. E fui contento di averlo fatto, perché io sento che Martini ha avvertito questa cosa. Ecco, poi mi stava dicendo che poi subito dopo la morte ci fu questa reazione spontanea di pregare, no? Sotto il porticato dell'arcivescovale. Leggevamo i canti dei gradini, Shira Maralot. Quindi fu un momento molto intenso, perché i canti dei gradini vuol dire il canto delle ascensioni, che leggevano i pellegrini quando salivano a Gerusalemme. Ma questa salita non era soltanto fisica, era anche e soprattutto una salita spirituale. E quindi, come ricordando Martini, sentivamo che quella recitazione ci elevava, ci portava in alto. Ecco, questo è il ricordo che continuo a avere di voi.
Grazie.